Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio 3 Mondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca in redazione, oggi in regia Marco Pompi, alla console Gianluca D'Ascenzi. Quella di oggi è una puntata dedicata all'Africa, ai tormenti dell'Africa, paesi che vivono situazioni difficili. C'è naturalmente in primo piano il Sudafrica, che in questi ultimi giorni è teatro di scontri, violenze e saccheggi. Ma noi cominciamo questa puntata parlando del Sud Sudan, che 10 anni fa, il 9 luglio, divenne ufficialmente uno stato indipendente, perciò lo consideriamo, lo definiamo spesso come lo stato più giovane del mondo. E 10 anni fa, in questo giorno, era il 14 luglio del 2011, il Sudan del Sud divenne il 193esimo paese ad entrare a far parte delle Nazioni Unite. Ma purtroppo c'è poco da festeggiare. 2 anni dopo l'indipendenza, nel 2013, il Sud Sudan è precipitato in una guerra civile fra il governo e gruppi ribelli che ha provocato 400.000 morti, sfollati, distruzioni, spaventosi crimini di guerra, e nel 2018 è stato raggiunto un cessate il fuoco, ma la sicurezza del paese resta molto precaria, così come la vita dei suoi abitanti. Faremo un bilancio di questi 10 anni di vita del Sud Sudan e faremo il punto sulla situazione del paese oggi. Poi, sempre dal Sud Sudan, vi racconteremo una storia positiva, l'esperienza di una scuola di formazione professionale nel settore sanitario, un settore più che mai cruciale in un paese povero e arretrato. Il numero a cui mandare i vostri messaggi, le vostre domande, i vostri commenti è il 335-56-34296.
For many generations, this land has seen untold suffering and death. We have been bombed, maimed, enslaved, and treated worse than a refugee in our own country. But
ecco, avete sentito la voce del presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, il quale stava dicendo: per molte generazioni questa terra ha visto sofferenza e morte, siamo stati bombardati e mutilati, schiavizzati e trattati peggio di rifugiati nella nostra propria terra, ma dobbiamo perdonare anche se non perdoneremo. Io saluto il nostro primo ospite di questa puntata di oggi, padre Daniele Moschetti, missionario, autore del libro Sud Sudan, il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità, pubblicato da Dissensi Edizioni nel 2017. Buongiorno padre Moschetti.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei parla di lungo e sofferto cammino, e questo lungo e sofferto cammino non è ancora terminato in questo paese, 10 anni dopo l'indipendenza.
Sì, certamente questa è una delle grandi sofferenze del popolo sudanese, che già arrivava da 40 anni di guerra, quindi si aggiungono a 10 anni, per parlarsi di 6 anni, dove c'era una pace relativa, insomma, dal 2005 al 2011, appunto il 9 di luglio, quando divenne indipendente, con le parole che appunto ha detto Salva Kiir. Ero presente quel giorno, è ovviamente un giorno bellissimo, di grande gioia, ma anche di grandi pianti, perché sono morti milioni di persone, quasi 2,5 milioni di persone morte nell'ultimo conflitto dall'83 al 2004-2005 e prima ancora dal 1956 al 1973. Quindi sono,
esatto, fu una 40. Sofferta con fu una indipendenza, la conquista dell'indipendenza fu davvero molto sofferta, no?
Certo, certamente, perché poi la prima guerra con il nord, certamente in maniera molto anche religiosa, ma anche con altri interessi da parte del nord sul sud. E poi invece dall'83 in poi, quando si è scoperto il petrolio, che è quello che è diventato la maledizione sul Sudan, logicamente il nord non voleva mai mollare questa terra piena di risorse, perché non c'è soltanto il petrolio, ma c'è l'acqua, ci sono le foreste, ci sono gli alberi, ci sono tantissime cose che al nord non esistono, e quindi da lì ricavava la forza di poter andare avanti, sviluppare il nord ma non il sud. E questo ha vinto ancora di più e ha allungato la guerra per questi 21 anni, dall'83 al 2004, 2005 più o meno, e lì sono 2,5 milioni di morti, non soltanto con i bombardamenti e con le uccisioni. milioni con le pallottole, ma anche per la fame, per gli stenti, le medicine che non esistevano. Quindi tutto questo ha davvero creato una situazione assurda di grande divisione nord-sud, che è sbucciata poi nel referendum, dove il 90, praticamente il 97-98% della gente ha votato per la secessione del nord del
certo. Ecco, padre Moschetti, poi l'idea del paese più giovane del mondo 10 anni fa aveva creato molte illusioni, no? Sembrava che questa nascita potesse significare lasciarsi alle spalle violenza, rivalità, conflitti. Invece che cosa è successo dopo il 2011? Già nel 2013 il Sud Sudan ha conosciuto la guerra.
Sì, purtroppo quello che è diventato una lotta verso il nord islamico con Bashir, che era il dittatore di turno per quasi 30 anni, è diventato invece poi una guerra fratricida che dal 2011 al 2013, in 2 anni, si sono acuite ancora di più le divisioni interne etniche nei militari, perché poi chi è andato al governo al sud sul Sudan erano soprattutto militari, non erano civili. Soprattutto l'incompetenza, la non professionalità, l'incapacità di avere una visione, ma soprattutto l'accaparramento delle risorse, perché lì c'erano multinazionali di tutto il mondo, arrivavano da tutte le parti del mondo, e perché è un paese nuovo, quello che interessa purtroppo erano le loro risorse. È uno fra i paesi più ricchi in Africa da quel punto di vista, quindi faceva gola a tantissimi, quindi arrivavano migliaia di investitori legali e illegali, soprattutto illegali, perché quando inizia con un paese nuovo non ci sono leggi, non ci sono nessun tipo di controllo, quindi tutti sono benvenuti. Il problema è che l'accaparramento della terra del Sud Sudan, prima ancora del 2011, prima dell'indipendenza, era già nelle mani, il 9% di questa terra era già nelle mani di multinazionali e anche di nazioni sovrane, tipo Arabia Saudita e altri, che si erano già accaparrati questa terra molto fertile, mai usata per fare nessun tipo di coltivazione, e quindi queste sono coltivazioni intensive. Cioè, era un investimento enorme per le loro risorse, per le loro economie, ma non certamente per quella del Sud Sudan.
Ecco, la guerra civile è cominciata con una rivalità tra Salva Kiir, il presidente Salva Kiir, e il suo vice Riek Machar, no? E sembrava una lotta di potere, che poi però si è trasformata molto rapidamente in un conflitto più ampio, un conflitto etnico e tribale.
Certo, sì, si è iniziato subito così, perché quello sono le due etnie più grandi, perché i Dinka, cioè il presidente Salva Kiir, sono 4 milioni di Dinka nel paese, e i Nuer, che sono più o meno 1 milione, e gli altri etnie, che sono 74 in questo paese, indubbiamente erano molto molto più piccole, e quindi sono un po' calpestati dagli elefanti che si combattono, insomma. Il problema è che questa rivalità era dal lunghissimo tempo, non è soltanto scoccata adesso, ma anche il tempo di John Garang, il leader indiscusso dell'SPLA, che combatteva contro Bashir nella seconda guerra, è stato poi, quando diventò vicepresidente del Sudan, ma poi morì dopo 6 mesi di essere vicepresidente del Sudan, dell'intero Sudan, e quindi un africano nero come vicepresidente di un arabo, quindi islamico al nord, morì, e qui la lotta cominciò all'interno dell'SPLA, cioè dell'esercito che lottava contro il Sudan, e quindi Riek Machar e Salva Kiir, questi sono i due leader indiscussi di due etnie diverse, che già da lungo tempo erano già in conflitto. Quindi nel momento della liberazione la cosa fondamentale lì era accaparrarsi il più possibile queste risorse, logicamente spartendosele con le multinazionali, con gli altri nazioni che venivano da fuori, e tutti facevano la corte a uno o all'altro. Questo, alla fine, è partita così la guerra, con queste due linee.
Poi nel 2018, dopo distruzioni, sfollati, massacri, nel 2018 si è arrivato ad un cessate il fuoco, ma oggi qual è la situazione da questo punto di vista della sicurezza in Sud Sudan, e soprattutto poi dal punto di vista della vita della popolazione, la vita quotidiana, certo, del popolo sudsudanese?
Certo, sì, purtroppo la situazione non è per niente, è sfociata una situazione ancora di più povertà, di più mancanza di servizi. Quindi cominciamo dal punto di vista dell'educazione, sono 4.800.000 bambini che non possono andare a scuola, stiamo parlando di una popolazione di 12-13 milioni di abitanti. Dobbiamo pensare a 2 milioni e mezzo di rifugiati che sono fuori da questo paese, 1 milione già in Uganda, nel nord dell'Uganda, gli altri milioni diciamo disperso fra Etiopia, fra Kenya, fra Ruanda, fra tutte le zone intorno, il Sudan stesso, il Sudan del Nord. E, quindi 2.5 milioni di nuovo ancora dispersi in Sud Sudan, quindi hanno perso tutto quello che avevano, le loro proprietà, i loro campi, che si sono dispersi nel paese, quindi è un grande problema. Sono quasi 8 milioni a rischio di fame in questo momento, della popolazione, quasi l'intera popolazione. Di fame vuol dire proprio cercare di riuscire ad arrivare alla sbarcare lunare della giornata, e quindi molti sono anche nei campi delle Nazioni Unite, sia all'interno del paese che fuori dal paese. A livello politico purtroppo c'è una grande divisione, nonostante che siano un governo di coalizione, perché è uscita a settembre 2018 questa trattativa di pace, però è assurdo, perché il presidente Salva Kiir ha altri 4 vicepresidenti e una trentina di ministri, dove non ci sono fondi, non ci sono risorse economiche da sostenere i vari ministeri, perché quello era contentare tutti i ribelli degli altri 10 fazioni, perché da 2 fazioni, cioè quella Tuladin e quella Nuer, poi sono subentrati altri eserciti di altre etnie che si sono ribellati tutti al governo, quindi erano tutti contro il governo, tutti contro Salva Kiir. Automaticamente, per riuscire ad arrivare a una pace, un tentativo di pace, di metterli insieme, si devono fare compromessi, e però è difficilissimo da mantenere se non ci sono risorse. La comunità internazionale fa anche fatica a credere nelle promesse, è capibile anche perché ormai sono 10 anni in cui hanno dato tantissimi milioni di euro e di dollari, sia da una parte che dall'altra, cercando di arrivare a pensare alla gente soprattutto, ma poi la grande corruzione che è molto alta in Sudan, sia a livello militare che politico, ci accaparrano anche questi soldi che arrivano per gli aiuti alla gente. Quindi la gente davvero sta soffrendo terribilmente, e qui stiamo parlando di un popolo di varie etnie che però ha avuto 40 anni e oltre, siamo andando verso i 50, veramente dove traumatizzati dalla guerra. Quindi i bambini, certo, che sono nati in tutti questi anni sono stati traumatizzati dalla guerra, dalla violenza.
Certo, un popolo davvero stremato. Grazie padre Daniele Moschetti per averci fatto questo racconto. Ricordo ancora il suo libro Sud Sudan, il lungo sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità. Ma noi restiamo in Sud Sudan per parlare adesso dell'esperienza dell'Istituto Nazionale di Formazione Sanitaria di Maridi, dove dal 1998 sono stati formati oltre 800 clinical officers di varie etnie, quindi una storia positiva che arriva da questo paese. Saluto Roberta Rughetti, responsabile dei programmi di AMREF, questa organizzazione sanitaria che promuove progetti nelle aree più isolate dell'Africa. Buongiorno Rughetti.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Ecco, abbiamo sentito questo quadro drammatico della situazione in Sud Sudan, però c'è questa eccellenza di Maridi, che io stesso ho visitato nel febbraio del 2014 nello stato di Equatoria Occidentale. Ci può brevemente raccontare il valore di questa esperienza di Maridi, di questa scuola di formazione sanitaria?
Sì, certo, molto, molto volentieri, perché è davvero una delle esperienze più gratificanti anche per AMREF, appunto Organizzazione Sanitaria Africana. Dunque, noi lavoriamo in quello che oggi è il Sud Sudan dal 1972. Come ha già anticipato anche lei, dal 1998 siamo presenti in quest'area che è appunto lo stato di Maridi, con il Maridi Health Science Institute, quindi un istituto scientifico che prepara quelli che noi chiamiamo appunto assistenti medici o definiti i clinical officer del paese. Chi sono e che cosa fanno? Sono degli operatori sanitari qualificati, che nella stragrande maggioranza dei casi riescono ad intervenire anche andando a colmare quel vuoto che è rappresentato dall'assenza di medici specializzati. Questo perché parliamo di un paese, appunto, la cui crisi politica, che è stata delineata prima, ha avuto delle conseguenze davvero importanti anche nell'ambito sanitario. Tutti gli indicatori sanitari del Sud Sudan sono tra i più preoccupanti per quanto riguarda i paesi dell'Africa subsahariana. Basti pensare che, ad esempio, solo per polmoniti o bronchiti muoiono circa 15.000 sudsudanesi l'anno, e anche il tasso di mortalità legato al parto oppure il tasso di mortalità infantile è tra i più elevati del continente africano. Quindi in questo contesto, appunto, noi ci siamo adoperati affinché intanto ci fosse un istituto che potesse operare in tranquillità. Abbiamo scelto una zona remota, ma che permettesse anche di avere una certa tranquillità nonostante i conflitti e le tensioni che si sono ripetuti nel paese. Questo per permettere a tutti gli studenti di poter frequentare in serenità e completare il proprio ciclo di formazione, che è di 3 anni. Quindi alla fine
la scuola è rimasta aperta anche durante è rimasta aperta anche durante il periodo della guerra civile, la scuola, se non sbaglio.
Noi abbiamo operato in continuità, dal 1998 non ci siamo mai fermati. Naturalmente ci sono stati dei momenti complicati, anche perché gli studenti arrivano da tutte le parti del paese, quindi spesso la scuola è diventato anche il luogo in cui raccogliere i ragazzi e proteggerli. Hanno avuto difficoltà nel momento di interruzione a tornare presso le proprie comunità, le proprie famiglie, ma la scuola non si è mai fermata, e questo ha permesso di raggiungere i numeri che citava lei: 800 persone formate, diventati clinical officer, completato il ciclo dei 3 anni, e la cosa più importante è che il 98% è rimasto a lavorare in Sud Sudan e quasi il 100% è completamente in servizio. Quindi questo vuol dire che abbiamo dato un contributo specifico, chiaro e consistente al rafforzamento del sistema sanitario locale.
Ecco, un contributo più che mai importante, perché ricordiamo che il personale sanitario spesso è stata vittima delle violenze durante la guerra civile, perché sono stati devastati anche gli ospedali, no?
Gli ospedali, i centri sanitari periferici, e naturalmente oggi, anche se i numeri parlano di una situazione comparata ai contagi presenti negli altri continenti o in Europa e Nord America, comunque anche colpita dall'attuale pandemia, non va dimenticato che dietro quei 10.000 casi che sono registrati c'è, da un lato, la scarsa capacità di fare diagnosi. Quindi oggi non siamo in grado di dire che se quei dati corrispondono al dato reale. In più le misure di restrizioni, quindi tutto ciò che è stato messo in campo per limitare il contagio, ha avuto delle conseguenze enormi. Prima si parlava del numero di persone, di rifugiati, dei milioni di rifugiati che hanno lasciato il paese, ma oggi, stando ai dati che noi abbiamo raccolto, oltre il 60% della popolazione, quindi parliamo di circa 6 milioni di persone, fatica davvero a trovare cibo, e questo vuol dire che si trova in una situazione di insicurezza alimentare acuta. Intervenire in ambito sanitario è fondamentale.
Ecco, questo naturalmente è davvero fondamentale e importante. Grazie a Roberta Rughetti di AMREF per averci raccontato di questa esperienza dell'Istituto Nazionale di Formazione Sanitaria di Maridi in Sud Sudan.
Over the past few days and nights, there have been acts of public violence of a kind rarely seen in the history of our democracy. Property has been vandalized and destroyed. Shops have been looted.
Ecco, stiamo in Africa, ci spostiamo in Sudafrica. Avete sentito, si parlava in questa clip di atti di violenza che hanno colpito la democrazia sudafricana in questi giorni, il teatro di scontri, violenze e saccheggi che hanno provocato ben 72 morti. Stanno arrivando immagini impressionanti in queste ore. Un video della BBC girato a Durban mostra una donna che dal cornicione di un palazzo in fiamme getta nel vuoto il figlio. Per fortuna poi sia il bambino che la madre sono stati messi in salvo. Per fare il punto sulla situazione in Sudafrica siamo collegati con Efrem Tresoldi, missionario combogniano a Johannesburg. Buongiorno Tresoldi.
Buongiorno a voi.
Allora, quali sono intanto le ultime notizie di questa mattina, le vicende dell'ultima notte, con aggiornamento su che cosa sta accadendo in Sudafrica in questo momento?
Al momento, ecco, abbiamo ancora notizie di questi saccheggi, anche se sono notizie ancora non complete, ma che riguardano comunque le due province più colpite, quindi il KwaZulu-Natal, che è la provincia di origine dell'ex presidente Jacob Zuma, e il Gauteng, che è la provincia più popolosa, dove c'è appunto Pretoria e Johannesburg, dove si registrano maggiori casi appunto di queste rivolte violente che hanno messo a ferro e fuoco centri commerciali, soprattutto supermercati, negozi, aziende, hanno bruciato camion, auto, bloccato alcune delle arterie principali stradali del paese, quindi al momento, ecco, non è ancora sotto controllo, nonostante le assicurazioni ancora di ieri sera del ministro della polizia, che diceva che la violenza dovrebbe cominciare a diminuire. Non abbiamo ancora segnali rassicuranti in questo caso, ecco.
Ecco, le violenze sono scoppiate dall'arresto dell'ex presidente Zuma, che ricordo fu in carica fra il 2009 e il 2018, condannato a 15 mesi di carcere per essersi rifiutato di comparire davanti alla commissione inchiesta anticorruzione che indaga su presunte frodi avvenute sotto il suo mandato presidenziale. Perché Zuma è ancora, resta una figura così popolare nel paese?
È ancora popolare soprattutto nella provincia del KwaZulu-Natal, la sua provincia di provenienza, e nonostante, diciamo, le informazioni ormai diffuse da tanto tempo appunto di presunte frodi, di questo che è chiamato poi lo scandalo del sequestro di Stato, che cioè Zuma abbia partecipato insieme ai suoi ministri con la complicità di questi fratelli Gupta, con i quali avrebbero appunto delapidato i beni dello Stato, influenzato scelte economiche per favorire questa famiglia e avendo in cambio, ecco, dei benefici e privilegi e quindi anche finanziamenti. Quindi le informazioni ci sono, ecco, ci si domanda come mai, ecco, di fronte al fatto, a queste evidenze, diciamo, di grave corruzione di cui è implicato lo stesso ex presidente Jacob Zuma, quest'uomo goda ancora di tanta fama. Proprio un po' il fatto di questi miti che non tramontano nonostante l'evidenza di fatti che dimostrano che invece non sono persone mitizzate, ma sono persone invece che vanno messe sotto processo. Poi c'è da dire anche il fatto che forse è entrato in ambito anche una specie di orgoglio da parte degli Zulu, perché colpendo Jacob Zuma si sentono loro stessi, ecco, presi di mira, ma questo, ecco, è da valutare, perché non tutti gli Zulu ovviamente sono dalla parte di Zuma, ma una buona fetta o comunque una buona parte degli Zulu sono a tutti i costi schierati dalla parte dell'ex presidente.
Però ecco, Efrem Tresoldi, volevo dire soltanto questo: le proteste non hanno un carattere soltanto politico, sono anche, ormai forse soprattutto, l'espressione di un grave malessere sociale in un paese che è stremato dalla difficile situazione economica e dagli effetti della pandemia. Quali sono in questo momento le maggiori criticità in Sudafrica?
Sì, esattamente, ecco, l'incarcerazione di Jacob Zuma è stato un detonatore che ha fatto esplodere una rabbia popolare dei settori più poveri della popolazione, una rabbia che era sotto la cenere, ma che covava e che ha trovato in questo modo di esprimersi in maniera violenta. I veri motivi sono appunto le difficoltà economiche di tanta gente che non sa come sopravvivere, soprattutto a causa anche della pandemia, dall'altissimo livello di disoccupazione e anche dalla forte disuguaglianza sociale in Sudafrica. Ecco, se mettiamo insieme un po' tutti questi motivi, ecco, ci accorgiamo che queste rivolte violente hanno le radici proprio in questi problemi sociali che non sono stati risolti, che sono stati invece resi più acuti appunto dalle restrizioni, della pandemia e del fatto appunto della difficoltà della campagna di vaccinazione che è iniziata, ha preso diciamo un maggior fiato in queste ultime settimane, ma che ora rischia di essere compromessa perché anche centri vaccinali sono stati colpiti e altri per sicurezza non aprono le porte per paura di essere attaccati. Quindi sono un insieme di elementi, di fattori che sono senz'altro molto più complessi. C'è da dire anche un'altra cosa, è vero, la gente prova indignazione di fronte a questo, a questi saccheggi, vandalizzati di questi negozi, supermercati vandalizzati, è vero, ma dobbiamo tenere presente che continua il saccheggio di risorse pubbliche proprio ancora nelle istituzioni. A fine giugno il revisore generale dei conti ha presentato il suo rapporto dove appare come l'equivalente di centinaia di milioni di euro di diversi comuni sono andati spariti, non si sa come. E alcune decine di comuni che hanno presentato un resoconto finanziario incomprensibile dove non si capisce come siano stati spesi i fondi allocati alle varie municipalità dal governo centrale. Quindi sì, questo è un saccheggio istituzionale che continua e che deve essere fermato, perché è a causa di questo che tanta gente non può godere dei servizi di base, dell'acqua, dell'elettricità, del lavoro, e quindi occorre intervenire proprio a questo livello se si vuole veramente cominciare ad affrontare i gravi problemi della povertà, dell'impoverimento di tanti, della disoccupazione, eccetera.
Ecco, FN3 Soldi, fra pochi giorni, il 18 luglio, si celebra Nelson Mandela International Day, la giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare Mandela nel giorno anniversario della sua nascita, il 18 luglio del 1918. Viene visto come un simbolo di giustizia, tenacia e coraggio, e ancora oggi viene visto la figura di Mandela oggi in Sudafrica?
Sì, direi che non solo il 18, ma è tutto questo mese di luglio che è dedicato al mese di Mandela. La sua figura ancora ha decisamente un appeal, no, verso la popolazione, anche se gli anni passano e rischia di essere così un po' confinata nella memoria della storia passata. Però ecco, io vedo anche come ci sono dei segnali anche da parte del governo che comincia a dire, ecco, dobbiamo di fronte a questa crisi unire le varie forze, che vuol dire che non è solo il governo che si deve impegnare per affrontare l'attuale crisi, ma si sta impegnando anche attraverso la consultazione e attraverso la collaborazione delle varie espressioni della società, quindi sindacati, imprenditori, i leader religiosi. E infatti Cyril Ramaphosa ieri ha incontrato i leader religiosi per chiedere la loro consulenza, la loro collaborazione per affrontare questa grave crisi.
Quindi, certo, quindi è un paese che deve ritrovare la sua unità. Grazie Padre FN3 Soldi per essere stato collegato con noi da Johannesburg. Vi ricordo gli hashtag per seguire gli aggiornamenti sulla situazione in Sudafrica: South Africa, South Africa riots, South Africa is burning. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa. Adesso la linea Radio Trescenza. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichittella.